Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Non mi smetterò mai di gasare su Galeazzi, che mi fa proprio di lunedì mattina, così sono tutti calmi, tranquilli, vedo nello studio io qui che mi agito come uno sciamannato. E a proposito di sciamannati, do il benvenuto al re degli sciamannati, Dario Castaldo.
Buongiorno.
Sentite la voce da sciamannato che c'è.
A tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Perfetto, senti che voce impostata oggi.
25 aprile.
Perché lui è così, 25 aprile, non so se lo sapete, proprio lui si sveglia, stamani è venuto e mi ha fatto buongiorno Andrea, buongiorno. Come stai? Poi domani torna normale. Quindi oggi una pagina sportiva all'insegna della formalità, direi, è molto ricca, anche se ci concentreremo in particolare ovviamente sulla Serie A, perché l'Inter ha rischiato di dare una spallata al campionato, ma il Milan ha evitato la spallata e con un colpo di jiu-jitsu si è salvato in extremis all'Olimpico, battendo la Lazio al 90 e passa esimo, e ha mantenuto almeno momentaneamente la testa della classifica. Ricordiamo che il Milan ha una partita in...
L'Inter,
la partita in meno, deve giocare, non ci capisco per nulla, partita no. In più o meno, comunque l'Inter ne deve giocare sempre una di più del Milan, ecco, fondamentalmente. Poi il Napoli, ne parleremo, Napoli se l'è data un po' in testa da sola e... È una tafazzata del doppia tafazzata del Napoli che esce dalla lotta a scudetto, e in fondo una lotta incredibile, per una lotta per non retrocedere, che con le vittorie di Genova e Salernitana rischia di coinvolgere anche sicuramente il Cagliari, ma forse anche la Samp. Ma per parlare di tutto questo e forse anche di Formula 1, ciclismo, tennis, pingozzo, si accende il microfono, ecco, è già acceso il mio amico Dario Castaldo.
Cos'è il pingozzo?
Il pingozzo è uno sport che nessuno ha mai capito bene cosa sia, però a Livorno si dice che quando non sei bravo a fare un certo sport, si dice, certo, te sei buono solo a giocare a pingozzo.
Però non si sa cosa sia.
Esatto, perché appunto, siccome nessuno è uno sport che forse tutti sanno fare, non so.
Secondo te Google ha una risposta? Se gli...
Lo vado a cercare subito, mentre te mi leggi i risultati, io forse se vuoi ti leggo la classifica, però solo se trovo cos'è il pingozzo.
Allora, prima io comincio con i risultati. Giornata numero 34 della Serie A, che si è aperta con la sfida di Venezia, tra Venezia e Atalanta. L'Atalanta ha vinto 3-1, poi Torino-Spezia 2-1, a Milano-Inter-Roma 3-1, Verona-Sampdoria 1-1, poi nella domenica italiana Salernitana-Fiorentina 2-1, Empoli batte Napoli 3-2, Bologna-Udinese 2-2, Genoa-Cagliari 1-0, poco fa allo Stadio Olimpico di Roma il Milan ha battuto la Lazio per 2-1, mentre all'alba di domani 4:45 orario della Costa Est tocca la Juventus in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Per una classifica, Andrea, che recita?
Allora, Milan momentaneamente primo a 74 punti, segue l'Inter a 72, ma ricordiamo con una partita in meno, finalmente ora fra due giorni gioca, così ci si leva questa ansia. Napoli che rimane inchiodata a 67, Juventus 63, Roma 58, Fiorentina e Lazio 56, Atalanta 54, piccola fratturina da cui poi riemerge Verona 49, Sassuolo 46, Torino 43, Udinese 40, Bologna 39, Empoli 37, Spezia 33, che chiude la zona, diciamo, della tranquillità, e si apre la zona salvezza con Sampdoria a questo punto dentro proprio con tutti e due piedi a 30, Cagliari 28, Salernitana, Genoa 25, chiude fanalino di coda il Venezia a 22.
Venezia che fino a metà dicembre sembrava destinata ad una salvezza, non dico facile, ma quantomeno accessibile. Poi da metà dicembre in poi ha vinto soltanto una partita.
Ne parleremo, secondo noi c'è una partita chiave, ne vedremo qual è.
Il derby Veneto contro il Verona 3-0 all'intervallo, ha perso 4-3, da quel momento in poi, era il 6 dicembre, ha vinto soltanto una partita. La formazione di Zanetti, Lagunari, che sembrano davvero gli unici a questo punto pressoché sicuri della retrocessione, anche se devono giocare un recupero contro la Salernitana.
Non si sa mai.
Riaprire.
Non si sa mai. Riaprire o chiuderli per tutti proprio.
O chiudere per entrambe in caso di pareggio.
Anche se vince il Venezia, credo che. Vabbè, comunque vedremo cosa succederà. Abbiamo scoperto il giorno in cui giocheranno, perché fonti dicevano maggio, aprile, non si sapeva quando giocavano. Giocano a maggio. Ma forse anche Nicola si è confuso. Ma partiamo dall'alto. Partiamo dalle Milanese. milanesi, quindi Inter che vince anche abbastanza agilmente, non me l'aspettavo, tre pappardelle alla Roma.
Ah,
così.
Tu pensavi che la Roma di Mourinho andasse a mettere i bastoni tra le ruote della corsa scudetto dell'Inter?
Vabbè, Mourinho è professionista, se no, ha allenato 50 squadre, se no tutte le volte hanno aspetta con quelli l'ho allenati due giorni,
ne ha allenata una qua, sì, una là, comunque in particolare insomma c'era il ritorno a San Siro del tecnico portoghese del triplete Inter, che veniva da un periodo molto positivo, e in particolare la vittoria nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, che ha dato ulteriore slancio alla formazione di Inzaghi, che ha vinto 3-1, gol di Dumfries dopo mezz'ora, raddoppio molto bello di Brozovic al 40esimo del primo tempo, davvero gran gol del migliore in campo, anche Lautaro Martinez sugli scudi con la rete del 3-0 al 7esimo del secondo tempo. La Roma ha accorciato le distanze soltanto 5 minuti dalla fine con il gol di Henrikh Mkhitaryan. Roma che così vede fermarsi a 12 la striscia di partite consecutive senza sconfitte, la più lunga del campionato, mentre l'Inter ha infilato la quarta vittoria consecutiva, una spinta importante in vista del rush finale di questo campionato. Hanno chiesto ai microfoni di DAZN al termine della gara all'allenatore dei campioni d'Italia Simone Inzaghi se effettivamente fosse stata la svolta fosse essere ricondotta al successo di Torino contro la Juventus. Ascoltiamolo.
Avevo detto che quella partita probabilmente veniva al momento giusto, perché eravamo in quel momento dove non venivano soprattutto i risultati, perché poi se vai a vedere i dati, statistiche, insomma tiravamo in porta, creavamo come avevamo sempre creato durante tutto il campionato, e quindi avevamo bisogno di una vittoria importante, sofferta, voluta come a Torino. Adesso ne abbiamo fatte altre quattro, ma purtroppo non bastano, adesso dobbiamo lasciarci alle spalle questa. Sappiamo che abbiamo fatto una grande gara contro un avversario in salute, forte tecnicamente, fisicamente. Hanno dei giocatori che prendono posizioni particolari, difficili da accorciare, quindi siamo stati veramente bravi, bisogna fare i complimenti ai ragazzi.
Nel frattempo si è capito che era tranquillo Inzaghi, perché c'ha la voce, senti
molto.
Che voce c'ha.
Vittoria comoda quella dei campioni d'Italia contro la Roma, che come detto veniva da 12 risultati utili consecutivi, non aveva abbandonato, anzi improvvisamente si era ritrovata anche in corsa per il quarto posto a meno 5 dalla Juventus. Con questa sconfitta probabilmente Mourinho deve dire addio a quel traguardo stagionale, ce n'è un altro che quello rappresentato dalla Conference League andata.
Ci vuole l'aggettivo prima di Conference.
Della prestigiosissima, ecco. Superlativo proprio, della prestigiosissima Conference League, gara d'andata della semifinale in Inghilterra contro il Leicester nel prossimo giovedì, poi il ritorno allo Stadio Olimpico di Roma la settimana successiva. Ma intanto José Mourinho ha detto: con questa sconfitta siamo fuori dalla lotta per il quarto posto, quindi posso dirlo chiaramente, in ottica scudetto faccio il tifo per l'Inter, ha detto l'allenatore.
Ma davvero?
Giallorossi, eccolo.
Troppa Inter, sono la squadra più forte del campionato, con giocatori che sono forti in tutti gli aspetti, tattico, tecnico e fisico. Io dico anche, però con rispetto, che fisicamente ci sono tanti animali, nel senso positivo, nella loro squadra. E sono veramente forti. Io adesso posso dire che non giochiamo più con l'Inter, non giochiamo più con il Milan, non giochiamo più con la Juve contro il Napoli. Io oggi posso dire mi piacerebbe che l'Inter vinca il campionato. Adesso lo posso dire, però prima della partita voleva ovviamente vincere e cercare di dimenticare dove stava a giocare. Io amo Inter, però amo Roma. E amo il mio lavoro, noi siamo pagati per vincere.
Si è un po' arrampicato su degli specchi unti.
In un altro passaggio della stessa intervista aveva anche detto l'Inter ama me, comunque, però non ho trovato il modo di inserirlo in questo estratto audio.
Beh, sicuramente lo ama oggi di più del resto.
Verissimo, assolutamente in maniera comprensibile amato José Mourinho, ancora nella Milano nerazzurra, ancora di più nel momento in cui ha espresso il suo endorsement per lo scudetto dei campioni d'Italia, che sembrava davvero avvicinarsi molto, visto che il calendario dell'Inter da qui a fine campionato sulla carta è più agevole di quello del Milan, ma va detto che il Milan in questo campionato si è davvero distinto per il fatto i risultati migliori, aver conseguito i successi più importanti proprio nei big match, come quello che è andato in scena poco fa allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Lazio che aveva trovato il gol dopo appena 4 minuti, assist di Milinkovic-Savic e gol, tanto per cambiare, di Ciro Immobile, capitano biancoceleste, che è arrivato quota 26 in questo campionato. La Lazio ha chiuso l'intervallo in vantaggio per 1-0 sul Milan, Milan che a quel momento sarebbe stato in classifica alle spalle dell'Inter, avrebbe avuto un punto meno dell'Inter con ancora una partita da recuperare per i nerazzurri, quindi sembrava davvero una svolta quasi decisiva nella corsa a scudetto. Invece grande rimonta del Milan nel secondo tempo contro una Lazio che tra l'altro aveva vinto 4 delle ultime 6 partite, quindi era data anche piuttosto in forma. Invece a inizio ripresa Giroud si è confermato l'uomo dei gol pesantissimi dopo la doppietta nel derby e il gol partita al Maradona contro il Napoli. Ad inizio ripresa tap in di sinistro su assist di Leon. Poi quello è l'inizio di un secondo tempo nel quale il Milan ha davvero avuto tutte le chance migliori con Messias, con Ibrahimovic, sì, con sì, Leon stesso.
Prima a pallate nel secondo tempo.
Prima che al 92esimo su una dormita della difesa biancoceleste, Rebic prima e poi Ibrahimovic dopo tenessero in vita una palla che in qualche modo Sandro Tonali è riuscito a toccare in rete. Allora ascoltiamo il racconto del gol che a questo punto tiene vivissime le speranze scudetto del diavolo, nel racconto che per DAZN ha fatto Pierluigi Pardo.
Rebic ruba palla, Marusic, possibilità per il Milan, si fa vedere Selemakers, la giocata dentro, Acerbi la tiene viva, Ibra, palla in mezzo, Tonali! Tonali! Tonali 2-1! Incredibile! Minuto 92! Il Milan passa con Tonali su una sciagura difensiva della Lazio che poteva liberare in mille occasioni e invece Tonali si è trovato il pallone del destino per questo match e porta il Milan avanti.
Questo è il racconto di DAZN, Pierluigi Pardo, sul gol partita di Sandro Tonali. Si è sentito un boato enorme, fragoroso allo Stadio Olimpico.
Perché non c'erano tanti tifosi alla Lazio, no? C'era stata anche la polemica, giusto?
C'era praticamente la curva sud piena di tifosi del Milan, viceversa, buona parte del tifo organizzato della Lazio aveva disertato lo Stadio Olimpico in polemica con la cosiddetta politica dei prezzi applicata dalla dirigenza Lotito, proprio sulla presenza, sull'apporto dei tifosi rossoneri anche in trasferta, appunto quasi farli sentire in casa. Ascoltiamo le parole del match winner Sandro Tonali, al quale hanno chiesto anche un po' di esprimere, provare a manifestare e condividere le sue sensazioni e emozioni. Tonali:
ringraziamo veramente tutti i nostri tifosi che sono venuti fino a qui e i tifosi di Roma milanisti che sono venuti allo stadio stasera, perché era come giocare a San Siro e questo l'abbiamo sentito in campo e l'abbiamo dimostrato al secondo tempo.
Per come ti sei scomposto ad esultare, puoi scomporti anche un pochino qui, immagino che sia stata una delle emozioni più belle della tua vita, così?
Sì, non so dirti se è una delle più belle della mia vita, però è una che sicuramente non dimenticherò mai, perché segnare qualsiasi gol con la maglia del Milan è un'emozione e questa è da mettere insieme alle emozioni che non si dimenticano.
Mi è piaciuta la risposta di Tonali, perché la domanda è: le emozioni più belle della tua vita, ma che ne sai te? E giustamente lui l'ha fatto, sì, ma ora non lo so se è proprio la più bella della mia vita, sicuramente bella, ecco, però non mi addentrerei in questi percorsi.
Diciamo che il giornalista cercava un po' di...
Era più gasato lui di Tonali.
Appunto, di vedere se effettivamente in quelle vene scorresse del sangue, perché dal tono
del sangue pirlesco
dell'origine bresciana di Sandro Tonali, molto ma molto più carico l'allenatore del Milan Stefano Pioli, che si è presentato subito a caldo al microfono di DAZN, ha fatto quasi fatica a trattenere il suo entusiasmo e lo ha così canalizzato in una serie di complimenti nei confronti dei suoi giocatori che l'allenatore del Milan ha definito dei leoni. Ascoltiamolo.
È giusto essere felice per questa partita, felice per i nostri tifosi che ancora una volta hanno dimostrato di essere fantastici, e poi felice soprattutto per i miei giocatori, che sono dei leoni, i miei giocatori sono dei leoni. Se fosse posto loro sarei arrabbiato, perché hanno troppo poco credito, ma invece stanno dimostrando da un paio d'anni di essere dei giocatori molto forti con una grandissima mentalità. Poi dopo è chiaro che mancano 4 giornate, proveremo a vincere tutte, non so se ci riusciremo, ma i miei giocatori sono veramente troppo forti.
Troppo forti, sono dei leoni. Forse lo stesso non direbbero Sarri e Spalletti, eh. Sono dei leoni, forse la frase finirebbe nello stesso modo, ma secondo me cambierebbe un attimo all'inizio della parola. Ma comunque di questo ne parleremo più avanti, ci prendiamo una pausa per bere un bicchiere d'acqua, che oggi ho una sete incredibile. Ed eccoci, 25 aprile, tornati in diretta dagli studi di Melbourne in compagnia di Andrea Pagani e Dario Castaldo. Dunque, due precisazioni e un'informazione. La prima precisazione è che prima ho parlato di Pingozzo e ho trovato cos'è Pingozzo. Praticamente, per chi alla mia età, grosso modo sto parlando ai quarantenni in su, vi ricordate le bille sulla spiaggia con la faccina del ciclista?
Bitossi.
Io c'avevo sempre Chiappucci. Mi piaceva perché piaceva il nome.
Pirata.
Esatto, a proposito di Chiappucci, c'è sempre bisogno per giocare a bille sulla spiaggia di qualcuno che si presti a creare la pista, giusto? Quello è il Pingozzo, che lanciare le bille con un biscottino. La seconda precisazione è che magari vi siete chiesti: ma perché quella canzone di prima? Semplicemente per il fatto che stamani mi sono svegliato, mi sono guardato allo specchio e mi sembrava di essere Umberto Tozzi nell'87. Cioè, avevo dei capelli che mi sembrava proprio di essere Tozzi. E l'altra cosa, l'informazione.
Aspetta, perché le prime due non sono state proprio così interessantissime. Andiamo con la terza.
Ma come no? Per voi, ma per me sì, è bello condividere, no? La scena di me che mi sveglio, cioè capelli al leone. E la terza è l'informazione per tutti i tifosi del Napoli. Vi consigliamo 10 minuti di pausa, andate fuori, fate una giratina e rientrate per la seconda ora, perché inizieremo questo ultimo quarto d'ora, anzi 10 minuti della prima ora del programma, parlando del ora, prima l'ha chiamata sciagura difensiva Pardo, quella della Lazio, e quindi come la chiamiamo quella del Napoli?
13 sciagure difensive.
Mamma mia.
Sì,
mi sono sentito in difficoltà proprio per il portiere, perché ho detto poveraccio, chissà cosa sta pensando.
Alex Meret, altra promessa probabilmente bruciata definitivamente in questa stagione, nella quale alla fine l'infortunio di Ospina l'aveva portato a difendere la porta del Napoli in queste fasi calde del campionato. Invece Napoli è andato a perdere ad Empoli, al Castellani, contro i toscani, che addirittura non vincevano da dicembre, proprio dalla sfida del Maradona contro il Napoli. In due partite l'Empoli ha preso 6 punti ai partenopei.
Quindi se dai quei 6 punti al Napoli, il Napoli dov'è?
È lassù. Lassù, e guarda tutti, no, abbastanza dall'alto. Tra l'altro, toscani di Andrea Zoli, che era vice di Spalletti, poi su questo ci torniamo, erano sotto 2-0 a 10 minuti dal termine, o poco più, perché il Napoli aveva segnato due gol con Mertens e con Insigne. Dopodiché, sul 2-0, un erraccio di Malcuit ha propiziato l'1-2 di Henderson, cioè il primo dei gol dell'Empoli, e quindi quello che ha riaperto la partita. Poi un erroraccio di Meret, paragonabile a quello commesso da Karius, il portiere del Liverpool, nella finale di Champions contro il Real Madrid, credo fosse il 18, contro Benzema che va a fare pressing sul portiere del Liverpool, il quale praticamente gli tira sulla gamba. Esatto. E con quella carambola
a calcio balilla si chiama flescino dalle parti.
Infatti ti aspettavo, perché il flescino era già uscito da queste onde sonore, quindi con quella papera di Meret che porta il l'Empoli sul 2-2 con gol ufficialmente di Pinamonti. A quel punto il Napoli sbraga completamente, e ancora Pinamonti segna il gol del 3-2 finale.
Tanto bello il terzo,
che condanna il Napoli, diciamo, a rimandare i sogni scudetto ad un'altra stagione. Spalletti alla fine, davanti ai microfoni di DAZN, secondo me ha lanciato una frecciatina al suo ex vice Andrea Zoli, cioè sottolineando che l'Empoli ha giocato con tanta intensità, come fatto tutto l'anno, quando diciamo che l'Empoli
era in vacanza. Una settimana fa si parlava di Empoli in vacanza con le ciabatte.
Gennaio, e invece Spalletti ha sottolineato la bravura dell'Empoli e poi si è assunto tutta la responsabilità della sconfitta. Ascoltiamo l'allenatore del Napoli.
Immaginarsi un finale di questo genere diventava difficile, però poi sono partite dove gli avversari continuano a lottare con la intensità giusta, con l'attenzione giusta, perché l'Empoli è una squadra che ha fatto così tutto l'anno. Noi probabilmente sul finale della partita abbiamo perso un po' di attenzione, perché abbiamo perso qualche palla di troppo, abbiamo fatto qualche errore che per quello che è il nostro livello non dovevamo fare. Però poi sul fatto dell'attenzione, la continuità, ha molta responsabilità l'allenatore, perché poi se la squadra è questa qui, da ultimo che abbassa un po' tutta quello che è l'atteggiamento, La responsabilità è dell'allenatore.
Certo, l'allenatore che tira addosso all'attaccante, mi sembra. Però c'aveva capelli il portiere, non pensavo fosse Spalletti.
Spalletti è proprio come i campi Flegrei, proprio un super vulcano sotterraneo pronto a esplodere, ma riesce in questo momento a mantenere una forma di aplomb davanti ai microfoni. Questo era l'allenatore toscano del Napoli, che a questo punto vede quasi addirittura minacciare
Dalla Juventus, che gioca col Sassuolo, ma con chi gioca? Sì, col Sassuolo.
Esatto, allora parliamo proprio di quello, perché la Juventus è impegnata tra meno di 24 ore all'alba di domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia, proprio contro il Sassuolo, ex squadra di Massimiliano Allegri. Appunto, Allegri si trova di fronte a un bivio: Juventus che vince si ritrova ad un punto dal terzo posto, Juventus che perde si vede insomma avvicinare l'onda delle squadre che seguono il quarto posto, cioè Roma, Fiorentina, Lazio, Atalanta, che sono racchiuse in 4 punti. Partita proprio per questo importante per la vecchia signora. Alla vigilia Massimiliano Allegri ha detto: bisogna fare la partita giusta, altrimenti dal Mapei Stadium usciremo con le ossa rotte. Ascoltiamolo.
E poi la squadra tecnica, comunque sono in un'ottima posizione di campionato, di classifica, e per loro comunque è una partita importante, perché battere la Juventus per loro sarebbe un risultato di prestigio. E quindi bisogna fare una partita giusta, una partita di tecnica, una partita seria, altrimenti ne verremo fuori con le ossa rotte.
Vabbè, le ossa rotte. Poi il Sassuolo con la Juventus, mi ricordo, ha sempre proprio lottato come l'Empoli durante l'anno, la stagione, se non mi sbaglio. No, perché mi ricordo partite nel passato in cui il Sassuolo si presentava, i giocatori si presentavano veramente con le ciabatte. Ma io ora leggo qui nel rundown, cioè il numero di Claudio è incredibile. Vabbè, scusate, no, è il gossip.
No.
Claudio Chiappucci, mi ha soprannominato il diavolo con quel cappellino della carriera. Me lo ricordo quando ero piccino, che saliva sulle montagne e io che duravo fatica a salire le scale di casa, cioè figuriamoci. Sentivo nulla.
Si
proprio.
È mangiato il tour del 91. Se
ma si è mangiato nel senso perché è ingrassato? No,
no,
ah,
no,
perché lo, sì, ah, lo perse proprio. Sì, sì, è vero. Sì, Apollo, erano quei tempi in cui l'atleta a tutto tondo non esisteva. Lui era forte in salita, ma poi nella cronometro c'aveva i piombi legati dietro alla bicicletta. Comunque, io ora, scusate, ma mi sono un po' emozionato, perché qui nel rundown, in gergo tecnico, cioè nella lista dei contributi audio che devono venire, leggo un nome incredibile, che è quello di Tullio Gritti. Che voi dite, ma chi è sto Tullio Gritti? Ma che sta di? No, Tullio Gritti, me lo ricordo, perché quando ero piccolino io sapevo tutti i servizi delle partite del Milan, quelli di 90esimo minuto, perché mio babbo me le registrava su VHS, e Tullio Gritti rimase nel mio immaginario perché il giornalista disse: l'inventore del colpo di testa a raso terra.
Sì.
E quindi ci ho provato anch'io, mi sono sghignato in terra un paio di volte.
Impossibile da realizzare. A lui riusciva, perché era, diciamo, piuttosto non longilino, un po' tarchiatello, quindi già teneva...
Ma il nome lo dice già, Tullio Gritti.
Aveva proprio questo baricentro basso, e quindi su queste palle vaganti in aria, lui invece di andarci di piede ci andava di testa. A mia memoria almeno 3 i gol segnati di testa, raso terra, con la maglia del Torino.
E come lui solo Papen.
Che c'entra Tullio Gritti, che tra l'altro era soprannominato Plinio da quelli della Giallo. Passa, io continuo a chiamarlo nella mia testa Plinio, è il vice di Gasperini sulla panchina dell'Atalanta. Atalanta che è tornata al successo 3-1 molto netto al Penso di Venezia contro i Lagunari, con reti di Pasalic. È tornato a giocare e a segnare Duvan Zapata, gran bel gol di Muriel.
Ah,
per
partitona, 3-0. Una di quelle partite di Muriel. Ma mi dici come si legge il cognome di quello
Cernegoi,
di Spezia? Cernegoi,
potremmo
gol.
Chiederlo al nostro collega Federico Socchi, invece lo facciamo noi in diretta. Cernegoi, perché ha accorciato le distanze per un Venezia che per il resto ha giocato una partita davvero imbarazzante. Alla fine ascoltiamo le parole del vice di Gasperini, Tullio
Plinio.
Gritti, Tullio Gritti detto Plinio, che alla fine viene anche interrotto dal telecronista, come se non fosse particolarmente interessante quello che stava raccontando.
Ma è importantissimo, perché queste sconfitte ci hanno anche un po' tolto il morale, hanno cominciato a creare qualche problema, qualche bisbiglio un po' negativo. Noi le partite, o bene o male, le avevamo giocate anche quando avevamo perso, c'era mancato qualcosina lì davanti, un po' di qualità, però chiaramente se tu recuperi Duvan in queste condizioni, Lucio in queste condizioni, tutta la squadra comincia a creare come ha creato oggi, allora si ritorna a vedere l'Atalanta che era, e ritorniamo anche a far gol. Quindi io credo che sia una boccata d'ossigeno importante, soprattutto per il morale, perché ci riporta ancora vicino a quelle piazze che noi vorremmo
Ecco, credi, abbiamo appena ascoltato le parole di Duvan.
Ma come ti permette?
Proprio non gli ho fatto neanche Plinio finire Plinio la frase Gritti, ma poi al povero Tullio Plinio Gritti.
Ma io veramente vergogna. Comunque abbiamo un minuto e mezzo, cosa facciamo? Andiamo a bombazza sulla lotta salvezza?
La rimandiamo a questo punto per approfondimenti alla seconda ora di trasmissione, ma cominciamo a dire che insomma la Salernitana di fronte a un pubblico splendido, quello della Rechi, ha vinto la terza partita consecutiva battendo la Fiorentina. Il Genoa è tornato al successo e quindi entrambe le squadre si trovano adesso a meno 3 dalla salvezza, visto appunto il Genoa ha battuto proprio il Cagliari, risucchiato almeno in parte la Sampdoria,
che ha fatto quel pareggino a Verona col gol dell'ex Caprari, che ha esultato come se avesse segnato in una finale di Champions come contro Real Madrid. Volevo dire del Venezia, per precisare, perché gli ho chiesto a Dario, ma che senso cascavano tutti questi giocatori,
tutti per terra,
perché, tutti per terra, perché boh, si vede, sai, Venezia poi magari, che ne so,
tu dici il terreno un po', sì, ci sta, limaccioso,
oppure
dici,
l'atmosfera tipo, come si chiama, tipo Bolivia, che non si respiravano, beh chissà perché, comunque che non si reggevano in piedi, poi, cioè, la laguna Bolivia magari
4.000 metri di altezza, quella, il livello del mare,
un po' l'aria, non so, cioè, perché non vorrei tirare in ballo insomma il Veneto, il vino, la grappa, no, vestire, no, penso di no, sono atleti, no, professionisti,
magari chiediamo conto a Domenico Gentile, eh?
Beh, perché in quanto esperto di grappa,
no, perché, tanto perché dobbiamo dopo, dargli
dopo
la linea,
no, dopo, ecco, dopo, ha detto dopo, correttino dopo a fine GR. Dario, lancialo te.
Eh sì, siamo giunti al termine della prima ora di trasmissione, aggiornamento delle notizie a cura di Domenico Gentile, poi riprendiamo la linea per tenerla come sempre fino alle 10, tra poco.
Ed eccoci, 9:48, quasi 49, 25 aprile, festa della liberazione. Ma come mi piace dire proprio festa della liberazione, è proprio liberatorio dire festa della liberazione. Studio con me, che sono Andrea Pagani, c'è l'uomo invisibile al secolo Dario Castaldo. Torniamo a parlare di calcio perché c'è una lotta per la salvezza veramente senza esclusione di colpi. Prima di quello vorrei salutare il mitico Gino
Bartali.
Sì, Gino Bartali, perché
tema di ciclismo.
Si chiamasse Gianni.
No.
No, grande Gino Bartali, ma sicuramente anche grande Gino e basta. Dunque, parliamo di salvezza. Dopo aver parlato di Tullio Plinio Gritti, il prossimo grab che vedo in linea è quello di Nicola, che non si dice Nicola, ma si dice proprio Nicola, che sì, è l'allenatore eroico, l'eroico allenatore che ha chiamato a risolvere missioni impossibili. Raccontacela un po', Dario.
Questa comincia a essere una missione quasi possibile, perché alla Rechi la Salernitana ha ottenuto il secondo successo stagionale in casa, ma soprattutto il terzo consecutivo dopo quelli contro Sampdoria e Udinese. Ha battuto la Fiorentina per 2-1, per la prima volta nella sua storia ha conquistato 3 successi consecutivi in Serie A. Contro la Viola in maglia in realtà gialla, soltanto Granata nel primo tempo con Juric a segno di testa, a inizio ripresa Saponara entra e pareggia su cross di Odriozola, dopodiché capovolgimento di fronte su gravissima disattenzione della difesa viola, in particolare di Igor, Federico Bonazzoli, anche lui subentrato, segna e quindi regala alla Salernitana il punto numero 9 nel giro di 8 giorni. Salernitana che a questo punto sale in classifica a quota 25, a meno 3 dal quart'ultimo posto occupato dal Cagliari, e Nicola che aveva, diciamo così, fino adesso animato questa rimonta e spronato i suoi, improvvisamente si mostra in versione contenuta, umile,
pompiere.
Sì, ascoltiamolo.
È facile credere di poter avere più chance quando fai 3 vittorie consecutive. Io ci credevo prima delle 3 vittorie e ci credo adesso nell'avere le stesse chance, ma è adesso che arriva il difficile. E quindi noi vogliamo solo poterci essere, poterci giocare con convinzione le nostre chance. Chiedo alla nostra gente, ma proprio dal profondo dei miei pensieri e del mio cuore, di sostenerci come stanno facendo da sempre, in maniera però incondizionata. Non pensiamo che sia più facile salvarci oggi. Le chance sono rimaste intatte. Pensiamo a noi stessi. Andiamo avanti con grandissima umiltà, con la volontà di fare, come vi dico sempre, e l'animo di osare.
Sembra quasi che dica, se perdiamo domenica a Atalanta, non, insomma, le speranze sono le stesse, anche perché insomma domenica è dura. Però.
quattro giornate al termine del campionato, anche se la Salernitana deve recuperare una sfida, quella contro il Venezia, e ci sono quattro in squadre casa. Nel giro di 5 punti, tra queste la Sampdoria, che è quella avanti a tutte e quella che ha il calendario peggiore, perché il prossimo impegno è il derby della Lanterna, appunto contro il Grifone, dopodiché la Sampdoria affronta nell'ordine Lazio, Fiorentina e Inter. Calendario che peggiore probabilmente.
Vorrei vedere la faccia di Giampaolo in questo momento.
Segue il Cagliari, che ha 2 punti di ritardo dalla Samp, che adesso sarebbe salvo, ma che ha comunque un calendario abbastanza complicato, perché gioca in casa contro Verona e Inter e in trasferta contro Salernitana e Venezia. L'ultima è a Venezia, contro i lagunari, che potrebbero essere già retrocessi, ma quella sulla carta è l'unica facile per il Cagliari. Insomma, ci sono un paio di incroci che saranno determinanti: Cagliari contro Salernitana e nella prossima giornata Genoa-Sampdoria. Proprio il Genoa è tornato nella mischia, Genoa che è tornato ad essere la squadra di febbraio-marzo, quando con Blessing ha ottenuto 7 pareggi consecutivi e poi una vittoria. Da allora il Grifone non aveva più ritrovato il bandolo della matassa. Contro il Cagliari, partita equilibrata, combattuta, con il Grifone forse meglio nel primo tempo, il Cagliari con tante occasioni nella ripresa, ma alla fine a spuntarlo è stato il Genoa con il gol all'89esimo del croato Milan Badel. Allora ascoltiamo l'analisi della partita nelle parole del tecnico tedesco
Finalmente.
Del Genoa, Alexander Blessing.
That we have all wait 89 minutes or 90 minutes, it's this makes the football so fantastic. Sometimes you lose games, sometimes you win games, but with these pure emotions it was fantastic to win this game. And yeah, it's in this moment we're still alive, we have still the chance, and this is what I said to the guys in the locker room, that we believe on this. I think this is very important for the team, and that we play now against Sampdoria in a derby, and we will look what happens now. So celebrating for today, but for tomorrow it's clear that we concentrate on the derby.
Messaggio abbastanza in parallelo quelli di Nicola e Blessing, che insomma cercano di mantenere i piedi per terra, anche perché poi ogni settimana ha storia a sé, nel senso, magari hai detto prima, parlavi dell'Inter che gioca la penultima mi sembra con la Sampdoria, o l'ultima addirittura, ma magari in quella domenica avrà già
l'ultima contro il Cagliari.
Però ho capito, bisognerà vedere poi come arriverà la classifica. Però insomma,
diciamo che la vittoria del Milan fa sì che molto probabilmente lo scudetto sarà in bilico fino alla fine, sì. Insomma, ma come detto, questa che il Genoa ha vinto contro il Cagliari è la classica partita da 6 punti, non soltanto i 3 che si è garantito il Genoa, ma anche la sconfitta dei Sardi, e un'altra sarà domenica prossima, il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. Dopodiché il Genoa ha un calendario duro, però bisognerà vedere come ci arriveranno le squadre, perché dopo la Samp affronta Juventus, Napoli e Bologna. A questo punto il Napoli sembra fuori dai giochi,
Bologna.
La Juventus anche potrebbe essere tranquilla, però insomma devi sempre affrontare queste squadre. Sulla carta il calendario più semplice c'era proprio la Salernitana, che ha vinto le ultime 3 e che adesso ha 5 partite contro Venezia, Atalanta, Cagliari, Empoli e Udinese. Quindi sono tutte partite
bisogna vedere, perché poi l'Empoli, anche l'Empoli appunto era in vacanza e ha fatto fuori dalla lotta a scudetto il Napoli. Staremo a vedere le prossime settimane,
le faremo sapere.
Adesso purtroppo dobbiamo lasciare lo sport e non parliamo di eccellenza. No, perché mi è venuto proprio il flash del Livorno che perde il primo playoff di eccellenza contro il Filline Valdarno in casa con 2 espulsioni, perso il carattere proprio. Quindi abbandoniamo il calcio, basta, non ne voglio più sapere. Di cosa si parla ora?
Formula 1, c'era il Gran Premio dell'Emilia Romagna, circuito intitolato ad Enzo e Dino Ferrari, praticamente ad un'ora di macchina da Maranello, doppietta Red Bull con Max Verstappen, che ha ottenuto la pole position, ha vinto la gara, ha anche fatto registrare il miglior tempo, quindi ha fatto davvero il pieno il campione del mondo olandese. Ascoltiamo che cosa si è detto proprio a caldo, tagliando il traguardo sul circuito di Imola con i meccanici.
Great drive, Max. Well done. Awesome weekend.
Oh, that was a very lovely Sunday.
What a mate, that's maximum points. Maximum points, sprint race, fastest lap. Well done, great job.
c'era anche la sprint race che si era giudicato.
Ma invece quella voce tutta impostata all'inizio non era quella di Verstappen.
C'erano due ingegneri che comunicavano.
L'ingegnere, giustamente, che comunicavano molto freddamente. Bravi ragazzi.
Quanto riesco ad essere freddi.
Eri un po' ingegnere stamani quando hai iniziato
questi,
il programma.
Così era, poi mi sono sciolto. Sì. Ecco, momenti clou della gara. Partenza incubo per la Ferrari con Charles Leclerc che era scattato secondo, è stato subito superato da Perez e da Norris. Ancora peggio l'altro ferrarista, Carlos Sainz, che è finito nella ghiaia dopo un contatto con Ricciardo e quindi subito fuori. Alla fine Leclerc stava cercando di rimontare, era arrivato a 3 secondi dal secondo posto, quello di Perez, lì ha forzato un po' troppo la mano e alla fine praticamente ha perso il controllo della sua Ferrari. Ed era il giro numero 53, poi è dovuto uscire per cambiare l'ala danneggiata, quando è rientrato in pista era in nona posizione. Insomma, alla fine dominio Red Bull, primo e secondo posto con Verstappen e Perez. Ascoltiamo proprio le parole del vincitore Max Verstappen e del monegasco ferrarista Charles Leclerc, che insomma giustifica, si spiega un po' i motivi dell'errore.
Yeah, very pleased. I mean, of course, to score the maximum amount of points. Also, how the whole race went from the start to the right calls with the tires, and then also 1-2 at the end. So, yeah, super happy. A lot of points scored. We also needed the points. So we look like we're a bit more back on track. But yeah, we have to try and keep this going.
I'm disappointed. Disappointing in myself. I tried too much. Obviously, there was an opportunity with Checo on that lap. I thought. I obviously wanted to give it all and gave it all in turn 14-15, but I gave too much and finished into the wall. So instead of the third place, we lose 7 potential points.
Volevo vincere, invece sono finito contro il muro. Ecco, così è stato proprio il messaggio.
Perso 7 punti potenziali, ha detto alla fine Charles Leclerc, che continua a guidare la graduatoria del Mondiale Piloti con ben 27 punti di vantaggio su Max Verstappen, considerando che in 4 Gran Premi ne hanno 22 a testa. Questo denota anche la grande regolarità della Ferrari, fino all'errore di Leclerc a Imola. Ma insomma, Leclerc 86, Verstappen 59, Perez 54 e Alcaraz prossimo numero uno del mondo.
Ecco, infatti abbiamo questo 20 secondi, no, niente,
dilungati.
Ha vinto, diciamo che ha vinto contro col pingozzo, ha vinto non a pingozzo ma a tennis contro Carreño Busta.
Sì, ma tra l'altro ha vinto 3 ore e 38 minuti la semifinale contro Alex De Minaur nella stessa giornata, annullando 2 match point all'australiano, primo in maniera incredibile. Vabbè, insomma, questa è tutta un'altra storia, non facciamo il tempo a raccontarvela, chiamateci, lo faremo in privato. È tutto per il programma di oggi. Torniamo come sempre domani dalle 8 alle 10.
Ah, da parte di Andrea Pagani
e Dario Castaldo. Auguri di una buona
quasi
giornata.
Tutto, cioè abbiamo ancora 8 secondi, ma no, vi auguriamo buona giornata. Liberazione. Ciao, buon 25 aprile. Ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.